Il linguaggio scolastico è tutto un fiorire di acronimi, sigle, parole in codice. Un linguaggio autoreferenziale che capiscono solo gli addetti ai lavori. Nel nostro piccolo, con questo podcast, proviamo a fare qualcosa di diverso. Ogni settimana approfondimenti, interviste, commenti ai fatti più rilevanti, ma senza nostalgia per una scuola che per fortuna non esiste più, e sforzandoci di raccontare la scuola con le parole che useresti tu.
Siamo arrivati all'ultima puntata di questa stagione. Davvero grazie a Radio Leopolda per avermi ospitato. Spero che vorrà farlo anche nella prossima stagione. Grazie a voi per avermi seguito, perché è stata veramente una stagione molto bella, molto faticosa, però molto molto bella. Magari usiamo quest'estate per comunicare. Continuate a scrivermi a primalascuola@gmail.com. E raccontatemi un po' cosa pensate del podcast, i vostri suggerimenti, ne ho ricevuti già tanti. Nella prossima stagione di alcuni di questi farò certamente tesoro e ci saranno alcune novità. Però davvero scrivetemi, ditemi qual è la puntata che vi è piaciuta di più, quella che vi è piaciuta di meno e appunto datemi i vostri suggerimenti. primalascuola@gmail.com. Oggi per quest'ultima puntata ho deciso di parlare del decreto PNRR2 e della parte sulla scuola. Come vi ho detto tante volte, abbiamo fatto già diverse puntate su questo, è il provvedimento più importante sulla scuola di tutta la legislatura. Quindi era giusto, secondo me, visto che martedì è stato approvato definitivamente alla Camera, ovviamente senza modifiche, la Camera ha avuto solo 2 giorni per discuterlo, quindi di fatto non lo ha discusso. Dicevo, questo provvedimento è stato approvato definitivamente e credo sia giusto entrare nel merito di quello che c'è nel provvedimento, di quello che avrebbe potuto esserci e invece purtroppo non c'è, e di quello che siamo riusciti a fare nel lavoro al Senato. Io sono Marco Campione, stai ascoltando Prima la Scuola e oggi parliamo del decreto PNRR. Cominciamo. 3, 2, 1, 0, all engine running. Ho deciso, un po' perché il tempo è poco, un po' perché non vorrei distogliere l'attenzione dal merito del provvedimento, di non parlare del metodo utilizzato per approvarlo. Ne trovate qualche eco sui giornali, ne trovate qualche eco negli interventi del relatore Cangini, ma anche del presidente della settima commissione Nencini, diciamo degli interventi un po' polemici rispetto a come poi si è arrivati all'approvazione definitiva in Senato di questo provvedimento. Rimando a quelli, un po' ne abbiamo parlato in Viva in Parlamento, che è una trasmissione sempre di Radio Leopolda che va in onda tutti i martedì alle 12.30, e comunque anche questa la trovate su Spreaker se volete cercarla. Non parlerò di com'era il decreto, di come era il decreto originario, diciamo, poi le modifiche si fanno nella legge di conversione, perché ne ho parlato nella puntata di Prima la Scuola di 2 settimane fa, la puntata numero 22. Mi limiterò quindi a dirvi le cose che ci sono, sottolineando in particolare le cose nuove che ci sono, i miglioramenti, e poi dedicando un pezzo invece della trasmissione a quello che avrebbe potuto esserci e invece non c'è, e un approfondimento su questo credo che sia doveroso, perché non so, forse sarò troppo ottimista, ma spero che poi in futuro si possa andare ancora avanti nel processo di miglioramento della scuola che è stato avviato con questo provvedimento. Io ho diviso in alcune parti la trasmissione. La prima parte la dedichiamo alla formazione iniziale. Un pezzo di quel decreto è dedicato alla formazione iniziale e alla selezione dei docenti. Parlo dei nuovi docenti, poi c'è una parte che riguarda i precari che teniamo per un attimo da parte. Sulla formazione iniziale cosa succede? Si torna a sancire il principio, l'abbiamo già detto, che non basta la laurea, bisogna anche avere una formazione specifica per l'insegnamento. Ci si deve formare per insegnare, e questa formazione ha deciso il legislatore che si fa con 60 crediti universitari, corrispondono circa ad un anno accademico, e una parte di questi crediti, 20, sono di tirocinio. Si partiva da qui, diciamo, quali sono i miglioramenti introdotti? I miglioramenti introdotti sono, per esempio, rispetto a quando si possono prendere questi 60 crediti, dove prima sostanzialmente c'era una sostanziale liberalizzazione, cioè si poteva fin dal primo anno dell'università prendere anche crediti aggiuntivi per poi arrivare all'abilitazione all'insegnamento. In realtà si è messo qualche paletto in più, ma soprattutto si è deciso, e credo che questa sia la cosa più importante e più giusta, si è deciso che è poi demandato all'autonomia delle singole università decidere quali di questi crediti possono essere presi prima, quali dopo, quanti prima, quanti dopo. Si è salvaguardata l'autonomia universitaria da questo punto di vista. Secondo miglioramento, secondo me importante, il fatto che si è deciso di, come dire, mettere qualche vincolo in più a tutela della serietà del percorso, diciamola così, e in particolare a tutela del tirocinio. Per esempio, un emendamento stabilisce un numero minimo di ore che devono essere fatte in aula, quindi a scuola, per i CFU di tirocinio. Quindi si tutela in qualche modo il tirocinio. E poi ci sono alcuni vincoli che servono a evitare un ricorso eccessivo alla didattica, alla modalità telematica, diciamo. È concessa, ovviamente, siamo nel XXI secolo, però con dei vincoli, e credo che sia giusto per evitare, come dire, che il percorso scivoli via, ecco, mettiamola così, per dare più rigore al percorso e soprattutto a chi lo deve erogare. Un'altra cosa, questa cosa del tirocinio, è una cosa apparentemente minore, ma secondo me molto importante anche questa. Si è deciso, giustamente, in sede di conversione del decreto, quindi lo si è deciso in Senato, di considerare abilitanti i 24 crediti, i famosi 24 CFU, che erano sostanzialmente l'abilitazione nella modalità previgente. Giusto, dicevo, perché se uno fino a ieri doveva prendere questi 24 CFU, è giusto che gli vengano riconosciuti come abilitanti. Però si è deciso, si è aggiunto, che comunque i 10 CFU di tirocinio, quindi una quota di quei 20 CFU di cui parlavo prima, questi 10 CFU devono comunque essere acquisiti. Quindi, se li hai già nel tuo percorso di studio, ok, se non ce li hai già, questi 10 devono essere comunque acquisiti per avere l'abilitazione. Quindi questo è, diciamo, il primo blocco di modifiche che sono state fatte, che mi sembra che si possa dire migliorino il provvedimento nel suo complesso. C'è un'altra parte del provvedimento che riguarda, diciamo, i precari. Su questo sostanzialmente l'impianto originario è rimasto abbastanza immutato, si sono aggiunte alcune piccole cose, e come per esempio quella sul riconoscimento dei 24 CFU. Apro una parentesi invece sul cosiddetto precariato, insomma è un capitolo molto diversificato, insomma abbiamo già dedicato tante puntate al precariato, non ci torno, perché c'è un segmento particolare che è quello del sostegno, che è una vera e propria emergenza nell'emergenza. Su questo si sono decisi di fare due interventi, uno per consentire, diciamo, una corsia preferenziale per chi ha già 3 anni di servizio sul sostegno perché possa specializzarsi, che è una cosa diversa dall'abilitazione. La specializzazione sul sostegno è obbligatoria per entrare in ruolo sul sostegno, purtroppo non è obbligatoria per insegnare in generale, e quindi oggi molti non specializzati insegnano e hanno anche magari molti anni di servizio sul sostegno pur non essendo specializzati. Si crea una corsia preferenziale per specializzare queste persone. Questo è il primo punto. Poi abbiamo anche, altro paradosso nel paradosso, altra emergenza nell'emergenza, sul sostegno, personale specializzato che però non è in ruolo sul sostegno, perché non sono stati fatti concorsi per migliaia di ragioni. Bene, c'è un percorso, almeno fino al 2025, io avrei preferito per sempre, ma per ora si è deciso di farlo solo fino al 2025, gli specializzati, una volta assunti tutti i vincitori di concorso, quindi una volta esaurite le graduatorie del concorso per il sostegno, gli specializzati possono essere immessi in ruolo da subito, senza aspettare che venga ultimato il successivo concorso. Questo è, secondo me, importante, perché consentirà di, come dire, stabilizzare, ma in questo caso non nel senso dell'impiego pubblico, ma proprio nel senso di rendere stabile quell'insegnante in quella scuola, e quindi per quello studente non doversi vedere cambiare l'insegnante di sostegno ogni anno. Questa è una cosa, secondo me, importante. L'altra questione, che conclude, diciamo, la parte di formazione iniziale, è la selezione, il concorso, che non sarà più quello a crocette. Qui c'era un paradosso, ne abbiamo parlato tante volte. Il ministro aveva sempre definito il concorso a crocette, visto che c'erano state polemiche quando è stato fatto quest'anno, un retaggio del passato che sarebbe stato superato. Bene, poi dopo invece nel provvedimento purtroppo ce lo siamo ritrovati, per ragioni che credo di aver già detto in altre puntate, comunque non approfondisco qui. Bene, il concorso crocette non c'è più. C'è la possibilità per il ministro, se crede, se pensa di non riuscire a ultimare le procedure, a rispettare le scadenze del PNRR, di ricorrere a delle forme delle preselettive, quindi sia crocette, ma il concorso vero e proprio sarà un concorso normale con le domande a risposta aperta. Quindi in parte le crocette restano, è vero, però è una scelta del ministro. Il ministro ha sempre detto che sono un retaggio del passato, quindi spetta a lui decidere se farle o non farle. Il Parlamento ha deciso che il concorso si fa senza crocette. Un'altra parte riguarda quella che è stata chiamata la formazione incentivata. Nasce una scuola di alta formazione, della scuola parlo poco, bisognerà vederla all'opera per capire quanto è una buona notizia e quanto non lo è la nascita di questa scuola. Sulla carta lo è, perché è importante avere una realtà che si occupi specificamente della formazione, dell'aggiornamento dei docenti. Vedremo. Sulla carta è una buona notizia, secondo me. Ci sono molte polemiche sulla scuola, perché il rischio carrozzone c'è tutto, però se non sarà un carrozzone sarà una cosa utile. Però la maggior parte delle polemiche si sono concentrate sulla cosiddetta formazione incentivata, ne abbiamo parlato appunto nella puntata 22, velocemente. Cos'è? Tu ti formi, la formazione è volontaria per chi è già in ruolo, diventa obbligatoria per chi entra in ruolo da adesso in poi. Ti formi e vieni valutato, non solo in questa formazione, ma più in generale si introducono delle forme di valutazione dei docenti e poi accedi, diciamo, a dei bonus. Della parte bonus o miglioramento stipendiale, insomma, ne parliamo nella parte successiva di questo podcast. Qui stiamo sulla formazione incentivata in quanto tale. Come l'organizzazione, direi che funziona così, l'impianto che si è trovato. Al netto del fatto che molto dipenderà da come funzionerà la scuola, abbiamo già detto, è proprio il meccanismo, secondo me, che poteva essere concepito un po' meglio. Mi sembra eccessivamente meccanico. Faccio un corso, vengo valutato per quel corso, poi ci saranno degli altri indicatori che non è chiarissimo quali sono. Quindi su questo diciamo che sospendo un po' il giudizio. Ci sono delle parti però migliorative che sono state introdotte dal Senato e riguardano sia il fatto che è stata tolta, per chi ha seguito le polemiche se lo ricorda, c'era questa indicazione di questa percentuale del 40%, cioè che era un po' paradossale, no? C'erano due paradossi in quel provvedimento. Uno, che la formazione diventava obbligatoria ed era anche incentivata, che, come dicevo sempre, forse l'ho detto anche in un'altra puntata del podcast, l'ho detto sicuramente in quelle trasmissioni che mi hanno ospitato per commentarlo, è obbligatorio fermarsi al semaforo rosso, ma se passi col verde ti do dei soldi, che è oggettivamente un po' paradossale. Il secondo paradosso era che tra tutti quelli che passano col verde, quindi tra tutti quelli uguali, stanno facendo la formazione, sono stati valutati positivamente, sono uguali tra di loro, però ne avrei selezionato solo un 40% per ricevere questo bonus. Bene, questo riferimento al 40% è stato tolto. Vuol dire che saranno premiati tutti? Questo in realtà non è detto, staremo a vedere i decreti attuativi, però intanto questo vincolo è stato tolto e molto dipenderà da quello che si scriverà poi nel contratto, come giusto che sia, perché stiamo parlando di salari. La seconda novità positiva è che si è quantificato questo bonus, che è tra il 10 e il 20% dello stipendio annuo. Quindi sono cifre che viaggiano tra i 2.000 e i 5.000 euro, diciamo, lordi. Questa quantificazione è un passo avanti. Viene poi demandato al contratto l'individuazione di questa percentuale e i criteri per individuarla. Qui vedremo se le parti propenderanno per un sistema nel quale si daranno 2.000 euro lordi a n persone o 4.000 euro lordi a n mezzi persone. Sicuramente c'è differenza. Staremo a vedere, ognuno immagino abbia la sua opinione su cosa sia meglio. Veniamo adesso all'aspetto più controverso, quello delle coperture di questo provvedimento. Anche di questo, per i dettagli, rimando alla puntata 22, ne abbiamo già parlato. Qual è il problema principale di questo provvedimento. Il problema principale di questo provvedimento è che non ci sono soldi freschi sulla scuola, almeno non c'erano nel decreto, in parte adesso invece ci sono, come vedremo e come vi dirò. Però non c'erano soldi freschi sulla scuola. Tutti i soldi per finanziare i provvedimenti, in particolare i costi dei tutor, il famoso bonus, i corsi, i costi della scuola, insomma tutti i costi del provvedimento erano coperti con risorse dell'istruzione. E quante risorse e da dove venivano presi? Venivano tolti da prima 50 fino a 90 milioni dalla carta del docente, che è questi 500 euro all'anno che tutti i docenti di ruolo ricevono per la loro formazione. Bene, una parte di questi, circa un terzo a regime, veniva tolto dalla carta. Quindi una parte dei soldi venivano trovati sulla carta, una parte dei soldi venivano trovati con un taglio di 11.700 docenti. Questi due tagli sono stati in parte mitigati, cioè si sono trovate le risorse per non decurtare neanche di un euro la carta del docente per altri due anni scolastici, quindi nel 2022-2023 e nel 2023-2024 i 500 euro saranno integralmente erogati, i tagli sulla carta cominciano dall'anno scolastico 2024-2025. E c'è anche un impegno del governo, sono stati approvati anche due ordini del giorno a Camera, sia al Senato che alla Camera, che impegnano il governo in tal senso. C'è un impegno del governo a reperire le risorse per non decurtare la carta, già a partire dalla prossima legge di bilancio, staremo a vedere. Per quel che riguarda i docenti ci sono due micro miglioramenti e un enorme peggioramento nel provvedimento per come è stato approvato al Senato. Il micro miglioramento principale è che i tagli non sono più 11.700 in 5 anni, ma sono 10.000 e rotti sempre in 5 anni. E invece il secondo miglioramento è un po' più tecnico, cioè il taglio non è concentrato sull'organico di potenziamento, ma è distribuito su tutto l'organico, sia del potenziamento che non, escluso il sostegno, e quindi su tutto l'organico dell'autonomia, e quindi questo renderà un pochino meno complicato per gli uffici comporre le classi, banalmente. Questi sono i miglioramenti. Qual è l'enorme peggioramento? È che la ragioneria ha voluto che fosse messo in legge la quantificazione dell'organico di diritto. Questo è un problema enorme. Mettendo una cifra precisa in norma, questa non è flessibile, banalmente. Sia in rialzo che in ribasso. Domani non nascono più bambini, molti meno di quanti già non ne nascono più, e quei docenti sono troppi. Domani arrivano altri 50.000 bambini ucraini da inserire nelle nostre scuole e quei 680.000 docenti sono troppo pochi. E averlo scritto in norma complica maledettamente le cose. Io credo che sia un errore che vada risolto. Peraltro su questo è proprio una delle cose su cui si è consumata, diciamo, la rottura tra Parlamento e Governo e ragioneria, non scendo nei dettagli, però insomma forse avrete letto di questi interventi di Cangini, di Nencini, la lettera che la Presidente Casellati ha scritto al Presidente Draghi, insomma c'è stata un po' di maretta al Senato, la rottura è stata sul fatto che il Parlamento aveva trovato una mediazione, in un primo momento accettata dal MEF e poi rimangiata, sul fatto che quel taglio ci fosse, ma fosse esclusivamente calcolato sul calo demografico, che è un modo più corretto di fare i tagli. Ci sono meno bambini, bene, riduciamo gli insegnanti, scriviamoli in una norma così è più sicuro che ci sono, però, come dire, non mettiamo dei numeri così precisi che ci legano mani, braccia, piedi, tutto. L'ultima parte di questa trasmissione è dedicata a quello che davvero non c'è. Ci abbiamo sperato tanto di riuscire a farcela, introdurre questa cosa, ma non ci siamo riusciti. Non ci siamo riusciti e credo che sia probabilmente la più grande occasione persa di questo provvedimento. A cosa mi riferisco? Mi riferisco alle carriere per i docenti. Allora, la dico così perché il tempo è poco. Per me la carriera è fatta di tre cose. È fatta di incremento stipendiale, di valutazione e di differenziazione delle funzioni che si svolgono all'interno della scuola. Perché tu fai come in un'azienda, da questo punto di vista stiamo parlando di organizzazione, quindi il paragone non scandalizzi troppo, Quando tu fai carriera, comincerai a occuparti di altre cose, comincerai a occuparti magari di gestire altre persone, nel caso di un'azienda, nel caso della scuola, più probabilmente di coordinarle, perché non c'è gerarchizzazione a parte il dirigente scolastico, ovviamente, che è un dirigente. E sarebbe stato ancora così. Quando si parla di middle management, si parla non tanto di funzioni gerarchiche, quanto di miglioramento organizzativo all'interno della struttura. Queste cose, di queste tre cose, ce n'è solo una, perché c'è la valutazione. Non c'è l'incremento stipendiale, c'è un bonus, che è una cosa diversa, e non c'è nulla di quel che riguarda il cosiddetto middle management e la differenziazione delle funzioni. Si poteva fare qualcosa su questi fronti? Secondo me sì. Cioè, una volta che hai introdotto il vero tabù, che è la valutazione, a quel punto, secondo me, potevi andare fino in fondo e introdurre degli scatti di carriera accelerati per chi assumeva compiti diversi e un legame stretto tra questa formazione e gli incarichi che si vanno a ricoprire. Cioè, perché ti formi? A quel punto non è più uno che passa col verde, che viene pagato per passare col verde, viene pagato perché sta facendo un corso di formazione che gli serve per ricoprire una funzione in parte differente da quella esclusivamente didattica che svolgeva prima. Attenzione, queste figure non sono solo figure organizzative, eh? Ci sono anche figure di middle management legate alla didattica. Rimando alle puntate che abbiamo dedicato alle carriere per un approfondimento. Quindi si poteva andare fino in fondo, si poteva introdurre il middle management. E anche sugli scatti si potevano introdurre gli scatti. C'erano degli emendamenti che andavano in quella direzione, non si è fatto perché c'è stata l'opposizione della ragioneria. Anche la prima bozza del decreto conteneva gli scatti accelerati. La ragioneria sostanzialmente sostiene che, siccome sono i tagli del personale a finanziare quella manovra, i tagli non vanno bene per definire delle spese certe, che sono gli stipendi. Mi viene da dire, con una battuta, ma poi approfondiremo all'inizio della prossima stagione di Prima la Scuola, mi viene da dire con una battuta che è un motivo in più per non fare i tagli. Poi in realtà io contesto anche l'assunto, soprattutto dopo che questi tagli li hai quantificati con un numero scritto in legge, che è il numero dei docenti dell'organico ai quali dovrai pagare uno stipendio. Quindi sostenere che quel taglio non sia certo è davvero quantomeno bizzarro. Questo è, come dire, la vera mancanza, la vera occasione persa. Non c'è nulla che assomigli alla carriera. Peraltro, e questo spero che non sia un problema, però peraltro è quello della carriera, era uno degli impegni assunti nel PNRR. Quindi Bruxelles potrebbe anche dire che una parte dei soldi non ci vengono dati perché non abbiamo prestato fede a uno degli impegni assunti, quello appunto di introdurre forme di carriera nella scuola. Staremo a vedere. Io non penso che si arriverà tanto, penso che chiuderanno un occhio, però iniziano a essere un po' tanti, non parlo solo della scuola, i punti, seppure micro, sui quali dobbiamo sperare che Bruxelles chiuda un occhio. Non è un bel segnale. Però davvero la cosa che più mi spaventa, più mi preoccupa, non è Bruxelles. La cosa che più mi preoccupa è che non si è riusciti ad approfittare di questo passaggio per introdurre finalmente una delle due o tre cose che servono veramente alla scuola. Meno precariato, meno mobilità dei docenti, non nel senso di limitare i loro diritti, ma nel senso comunque di costruire condizioni perché non sia più necessaria tanta mobilità. Carriere e diseguaglianze. Ma delle diseguaglianze parliamo tra un attimo. Sì, allora, i divari, volevo solo farvi un cenno nel salutarvi a questa distribuzione di 500 milioni sui divari territoriali, era un altro degli impegni del PNRR, in realtà lì c'è più di 1 miliardo, vedremo come verranno spesi gli altri soldi, avremo tempo per parlarne nella prossima stagione. Vi dico solo una cosa, c'è un mio post su Facebook in cui esprimo alcune perplessità, ne abbiamo parlato tante volte in questo podcast, cercatevi quelle puntate, in particolare quella con Valentina Kindamo, non c'è tempo per approfondire, però andatevi a leggere queste cose per capire quali sono le perplessità, perché anche questa rischia di essere un'occasione persa ed è davvero un peccato. Ma soprattutto leggetevi la lettera, cercate la lettera gruppo di lavoro di vari territoriali, uno dei firmatari è Marco Rossidoria, c'è una sua intervista su Vita, un altro è Ludovico Albert, insomma cercate questi nomi su Google, facciano parte del gruppo di lavoro, hanno scritto una lettera aperta al ministro, leggetelo perché lì c'è davvero tutto. Ma adesso davvero il tempo è finito, è il momento dei saluti, vi ribadisco l'invito a scrivermi, prima la scuola chiocciola gmail.com. E niente, lavoriamo insieme in questa pausa estiva, chiamiamola così, io continuo a lavorare, adesso va in vacanza solo il podcast, lavoriamo insieme, chiacchieriamo, confrontiamoci via mail e costruiamo insieme la prossima stagione. Io non posso che ringraziarvi di nuovo, siete stati tanti, siete stati molto calorosi, anche nelle critiche, e questo ci sta, e spero che questo podcast possa continuare a crescere insieme ai suoi ascoltatori, perché lo facciamo davvero tutti insieme. Dobbiamo costruire una constituency sulla scuola capace di generare cambiamento. Questo è l'obiettivo che ci dobbiamo dare, dobbiamo lavorarci insieme e davvero ce la possiamo fare. La scuola lo merita. Prima la scuola, sempre. Ci vediamo, anzi ci sentiamo a settembre. Grazie davvero, grazie ancora, a presto.
Gira la terra, tutti giù per terra.
Avete ascoltato Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu. Ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda. Usa i social per far conoscere Prima la scuola a chi pensi possa essere interessato. Se hai domande, critiche, precisazioni o apprezzamenti, se hai proposte di argomenti da toccare, scrivici a primalascuola@gmail.com. Per non perderti nessuna puntata, iscriviti al podcast usando la piattaforma che preferisci. Per gli approfondimenti, iscriviti alla newsletter o al canale Telegram. Se non sai come fare, scrivici a primalascuola@gmail.com e facciamo tutto noi.